Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore.
Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. All'udire queste parole il re Erode restò turbato, con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: andate e informatevi accuratamente del bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udite le parole del re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore.
Lode a te, Signore.
Quando noi ci siamo avvicinati alla grotta di Betlemme, nel quale ci siamo, cioè al luogo dove abbiamo adorato l'incarnazione del Verbo e della sua presenza in mezzo a noi la notte del Natale, e ci ha meravigliato questo annuncio degli angeli che ci ha detto: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini di buona volontà. Cioè, noi abbiamo ascoltato una parola che ci ha raggiunti dicendo: guarda che se tu vuoi camminare verso Dio, che vuoi uniformare la tua volontà a quella di Dio, questa è la via, questa è la porta, è una porta possibile, tu puoi valicare attraverso la quale tu puoi passare, perché guarda, è come te, questa sapienza è carne, come la tua carne. Dunque ti si apre davanti agli occhi una possibilità percorribile, un'offerta possibile, e noi abbiamo gioito per questo, abbiamo cantato con gioia il nostro gloria, ci siamo sentiti premiati nella ricerca, ci siamo sentiti anche più desiderosi di andare incontro al Signore, ci siamo sicuramente stupiti del fatto che il Signore sia voluto venire incontro alla nostra presenza. E il Natale è un po' l'espressione di tutta questa grazia dentro anche questa improbabile realtà che è la grotta di Betlemme, cioè la stalla di Betlemme. Come dire, il Verbo di Dio giungerà, si manifesterà, ma non cercherà un tempio glorioso, cercherà una realtà che è a portata di tutti, una spelonca, una piccola stalla, un luogo dove nessuno può sentirsi a disagio, anche i poveri possono accedervi senza sentirsi smarrire a causa della loro più piccolezza. Un piccolo luogo, direbbe è la scrittura, un piccolo luogo vicino a me, che è vicino a Dio e vicino a me, un luogo attraverso il quale contemplare il dono di grazia. Allora, subito penso, spero, quando noi abbiamo visto questo, ci siamo domandati, ma noi questo annuncio che ci è stato regalato, che ci ha meravigliato, come lo porteremo dentro la nostra vita? Come lo vivremo come una presenza continua e costante? Come approfitteremo di questa grazia? Come entreremo in questo mistero? Allora l'Epifania viene in soccorso alla nostra debolezza. L'Epifania è la manifestazione di questo mistero grande che è la natività di nostro Signore Gesù Cristo, ci mostra un'icona. E in questa icona ci sono tutti gli elementi per capire come si può situare un cristiano, dove può andare e perché. Direi che c'è la grande liturgia della vita cristiana, la grande liturgia che è consegnata a tutti gli uomini di buona volontà. Guardiamola insieme. Innanzitutto la venuta in Giudea di alcuni magi, cioè alcuni uomini, magi è il plurale di mago, ma non mago come intendiamo noi quelli che fanno le carte, no, magi erano uomini di grande sapienza, che non conoscevano la legge di Israele, che non conoscevano il Dio di Israele, tuttavia là dove si trovavano avevano scrutato i segni del cielo, avevano scrutato i segni della storia, erano cresciuti in sapienza, avevano maturato una visione, un occhio di là. Profeta Balaam dirà un occhio penetrante, cioè un occhio capace di entrare dentro i fatti e distillare il significato. Dunque uomini che sanno scrutare le cose sono arrivati in Giudea, sono arrivati perché la loro ricerca, partita magari anche da realtà diverse, li ha condotti a cercare la verità, a cercare il dono di Dio. Per capire questa cosa dovremmo ovviamente tornare indietro al libro dei numeri, quando è raccontato di questo uomo Naaman e Balaam, no? Che è un mago che viene da un'altra parte e il re di Moab l'aveva mandato a chiamare per dire vieni, perché qua c'è un accampamento che è l'accampamento di Israele, vogliono entrare nella terra promessa, a me questi qua non mi piacciono, perciò vieni a maledirmi. E Balaam parte da lontano, arriva con l'asina a un certo punto si ferma, comunque giunge sulla cima del monte, guarda le tende di Israele e dice: ma io non posso maledire queste terre, io vedo una benedizione scendere da Dio su questa realtà, io vedo un progetto che è legato al piano di Dio, ecco, vedo una stella sorgere da Giacobbe, sento acclamazioni come per un re, lo vedo, lo contemplo, non da vicino, ma so che ci sarà, vedo Dio che si accovaccia come un leone, che si distende come una leonessa, chi lo farà rialzare? La grande profezia di Balaam. Balaam, sapete, non è un profeta di Israele, eppure ha sufficiente sapienza per capire che questo popolo che sta nelle tende è un popolo ed è un popolo di Dio. Allora tu puoi capire cosa hanno fatto questi magi. Con questa sapienza sono partiti da lontano, hanno visto la realtà di Israele e in Israele hanno visto anche loro sorgere una stella. Noi la chiamiamo la stella comete, come se fosse, no? Scendiamo, venite con me fino qua, ecco, sta qui. Ma in realtà la presenza di questa stella è la presenza di una sapienza che si rende luce per il cammino. Questa stella potrebbe essere una parola per i magi che non è contenuta nella Torah e che tutta non è contenuta nella scrittura e che tuttavia è una parola che può condurre alla ricerca del vero. Sapete, quando i primi cristiani dotti, diciamo così, dovranno parlare del cristianesimo, soprattutto uno, Giustino Martire, quando dovrà spiegare il cristianesimo all'imperatore, dirà che questa fede era già presente in qualche modo, nascosta nella sapienza degli uomini, si è rivelata totalmente attraverso la rivelazione che Dio fa di sé nell'Antico Testamento e poi, come dice la lettera agli Ebrei, nei tempi ultimi si è rivelata pienamente nell'incarnazione del Verbo. Allora i magi vengono, vogliono seguire questa stella, hanno capito che c'è una regalità in Israele. A chi la vanno a chiedere questa cosa? A chi chiedono dove sta questa regalità? Chiedono al re, vanno dal re a dire dov'è questa regalità? E il re dice: perché non si vede? Sarei io la regalità. Ma lo poteva dire Erode che lui era la regalità al tempo di Gesù? Non lo poteva dire. Era un sanguinario questo Erode. Era un sanguinario, aveva fatto piazza pulita intorno a sé di tutte le persone che gli stavano, tutti i parenti, la moglie, ma c'è un uomo veramente un ambizioso. Non esercita la regalità secondo Dio, non esercita la regalità secondo il cuore di Dio come Davide, che si preoccupa del cammino di questo popolo, che si preoccupa della presenza di Dio in mezzo a questo popolo. E Erode no, Erode si preoccupa del proprio prestigio. Allora è come se i magi, quando cercano la regalità, provassero un re che dice: questa regalità è una realtà che io non posseggo, che non c'è, che non c'è più. Guardate amici, questi elementi che sto dicendo fanno parte della nostra storia, perché gli uomini vengono da lontano a cercare la regalità in mezzo al popolo che celebra l'incarnazione del Figlio di Dio, la guardano e non la trovano. Chiedono all'uomo: dov'è la regalità? E uno, un battezzato, dovrebbe dire: questa è la regalità, vieni, c'è una parola, c'è una realtà che ti aspetta, c'è una logica che ti salva, c'è una proposta, un annuncio da parte di Dio che può veramente rimetterti in piedi e darti una dignità che forse non ha. E i cristiani invece non sanno. Allora che fa Erode? Chiede ai sapienti. Chiedere ai sapienti vuol dire che c'è una divisione della regalità di Erode. Lui non sa, non conosce la parola profetica. La chiede ai sapienti che tuttavia, conoscendo la parola profetica, non celebrano la regalità di questa parola. Infatti dicono a Erode: deve nascere il Belemmene di Giudea, perché sta scritto il tuo Belemmene, eccetera eccetera. Lo sanno, ma non si mettono in viaggio, ma non camminano. Somigliano a tanti cristiani che sanno le cose di Dio, almeno le hanno sentite, ma non si mettono in cammino, non si mettono in cerca, non vanno da nessuna parte. Allora guardate, Erode dice al magico: bene, allora quando lo trovate ditemelo, perché anche io vada ad adorarlo. E nasce dentro il suo cuore il germe dell'invidia. Non so se sapete cos'è il germe dell'invidia, della gelosia. Questa regalità viene a prendere la mia regalità. Guarda, non tenerti tanto lontano, perché sai, quando arriva alle tue orecchie l'annuncio della salvezza, quando il Cristo ti viene annunciato, viene portato fino alla tua comprensione, tu subito dici: ma se Dio viene nella mia vita, che mi toglierà? Mi toglierà tutte le cose che riguardano la mia umanità, e mi leverà questo, e mi leverà quello, e mi leverà quell'altro, e pure quell'altro. Allora se devi venire, non vai subito. Io non voglio che tu mi tolga tutto questo. Fai come Erode. Dici: sì, ditemelo che verrò ad adorarlo, ma non abbiate fretta, non abbiate fretta. Allora vanno i magi da questo bambino e celebrano, stupiti, meravigliati, questa liturgia. Che cosa avrebbero dovuto fare i magi secondo il nostro modo di pensare? Che è quello che facciamo noi. Fanno un grande viaggio, seguono la sapienza, rinunciano a tutto, arrivano davanti a questo meraviglioso, stupendo spettacolo, cioè un giorno qualsiasi, in una casa qualsiasi, c'è una donna, un bambino, un uomo lettore, forse quella sono due, non lo so, comunque c'è una realtà, sapete, forse voi non l'avete mai pensato, ma i magi conoscevano tante cose, ma non avevano mai fatto il presente. Dunque per loro questa immagine poteva non voler dire nulla. Poteva essere come te quando ti avvicini alla vita del tuo prossimo, la guardi e dici, vabbè, ma chi è? Ma chi sarà mai? Ma possibile che costui è degno della vita eterna? Ma è possibile che costui Dio lo vuole rivestire, lo vuole eternizzare, lo vuole far diventare come lui, lo vuole glorificare? Ma è possibile che un uomo così, una donna così, Dio se ne possa prendere cura fino al punto da farlo entrare nella vita eterna? Si stupirebbero, immagini direbbero, no, ma siamo partiti da lontano. Guardate, ci sarà un altro uomo che verrà da un'altra terra a cercare la profezia di Israele, Naaman il Siro, e quando arriva, perché vuole guarire dalla lebbra, e il profeta Eliseo gli dice, vatti a lavare nel Giordano 7 volte, e quello si scandalizza, dice, ma perché devo andare in questa pozzanghera a lavarmi 7 volte quando io ho dei fiumi meravigliosi, il Parpar e l'Abano? Per quale motivo? Guardate invece che questi sono i nostri giudizi, i nostri giudizi. Ma perché io devo condividere un tratto del cammino con uno che non mi piace, con una realtà che non è alla mia altezza? Io conosco tanta gente spirituale che cerca persone spirituali per fare un cammino spirituale, e se non le trova non lo fa. Quando lo fa? Allora è così, purtroppo è così. Allora, torniamo alla sala. Che cosa fanno i magi? I magi che hanno compreso, hanno visto questa luce venire dal cielo e hanno visto questa realtà quotidiana senza nessuna importanza, ne celebrano il senso, ne celebrano la ricchezza, ne celebrano l'identità. Si avvicinano al figlio di Dio, che è un bambino qualsiasi in questo momento, che vagisce, che fa tutte le cose che fanno i bambini appena nati, e porta i loro doni, cioè l'oro, l'incenso e la mirra. Riconoscono a questo bambino la regalità. La regalità, amici, vuol dire la possibilità di essere come Dio. Un re risplende d'oro perché mostra agli uomini la gloria che viene da Dio. Così era l'idea. Questa era l'idea. Allora, il figlio di Dio è pieno di regalità perché questa regalità è la stessa gloria che rifugge sul volto dell'Altissimo, dal volto dell'Altissimo. Allora vedono i magi questo bambino e riconoscono che ciò che viene dall'Altissimo può entrare dentro questa realtà apparentemente qualsiasi. Poi portano la mirra, senso della conservazione del corpo, della conservazione della storia. Sapete, la mirra è questa resina che serve a mantenere i morti dentro la tomba, come era i riti funerari di Israele. Gesù, anche nel giorno in cui le donne vanno al sepolcro, portano oli e portano la mirra, no? Per conservarla. Allora, portano la mirra per dire, tutta questa realtà visibile e concreta che è questo bambino sarà custodita, non morirà mai, si conserverà per sempre in mezzo al suo corpo. Prevedono la presenza di Gesù dentro la storia anche oltre la sua morte, attraverso la risurrezione. E poi l'incenso che è il profumo di questa realtà, il profumo che può essere sentito anche dagli altri. Le sue parole saranno un profumo, i suoi atti saranno un profumo. Uomini e donne della sua generazione e di molte generazioni a venire saranno catturati da questo buon profumo di Cristo, come lo chiama Ignazio di Antiochia. Saranno catturati da questa bellezza e avranno una relazione con Lui, ne riconosceranno la santità. Ebbene, dall'Epifania in poi, questi 3 doni la Chiesa li rimette in mano agli uomini perché possano tra loro versarsi una mirra che conservi l'altro, che conservi il prossimo dentro una logica di salvezza, dentro una struttura di salvezza. L'oro perché riconosca nel prossimo una regalità nascosta. Una regalità nascosta dentro una spelonca, come la stalla di Betlemme, che è la nostra vita. La mia vita è una spelonca, la tua vita è una spelonca. Ma chi siamo? E poi l'incenso, che è la nostra capacità di celebrare questa meraviglia, questa bellezza, e farne sentire il profumo agli uomini, il profumo della carità, il profumo della pazienza, il profumo della sopportazione qualche volta. Ci sono molte cose che ci fanno male, e qualche volta reagiamo in maniera anche terribile, lo dico per me, prima per me, reagiamo in modo assurdo, siamo scandalo anche davanti agli uomini a causa delle nostre rabbie, ma abbiamo la capacità di celebrare sempre questa liturgia. Dio l'ha posta nelle nostre mani, noi siamo chiamati a fare della storia un'epifania della presenza di Dio, nella nostra celebrazione eucaristica, nel momento in cui ci chiediamo perdono, tutte le volte che chiediamo perdono a Dio, quando andiamo a guardare la scrittura, quando andiamo a scrutare le vie di Dio, quando cerchiamo una stella che brilli e sulla vita del nostro prossimo, noi celebriamo questa liturgia. Sapete cosa convincerà il mondo sulla bontà di Dio? La liturgia che gli uomini celebreranno, non i liturgismi, la liturgia, quella che manifesta l'amore di Dio, lo rende possibile, lo rende concreto dentro le relazioni degli uomini. È già venuto sicuramente quel nemico che da sempre suggerisce alle tue orecchie: questo linguaggio è troppo alto, l'hanno detto anche i discepoli a Gesù, questo linguaggio è troppo alto, che vuol dire troppo difficile, e chi può dirlo, chi può metterlo in pratica? E Gesù chiede loro: ve ne volete andare anche voi? Ed è quello che dice a te oggi lo Spirito di Dio. Che cosa hai decretato nel tuo cuore? Che questa proposta è troppo difficile? Te ne vuoi andare? Pietro, cioè la Chiesa, dice: Signore, da chi andremo? Noi abbiamo visto che tu solo hai parole di vita eterna che diventano capo per noi e ci portano verso questa realtà che ancora non conosciamo. Decidi nel tuo cuore, davanti, non farti venire sentimentalismo adesso quando vieni a baciare il bambinello alla fine della messa. Decidi nel tuo cuore se sei disposto a guardare un bambinello che nasce anche nella vita del tuo prossimo o sei decretato che questo non accadrà mai. Decidi nel tuo cuore se vuoi celebrare questa liturgia nelle relazioni col tuo prossimo o se le hai chiuse per sempre. Decidi nel tuo cuore se vuoi essere raggiunto da questa offerta di salvezza o te ne vuoi andare. Non è possibile una fede che esca fuori da questi criteri, da questi campi. Ma la luce di questa epifania ti accompagnerà, illuminerà i tuoi passi. Non aver paura, non ascoltare la voce di chi ti dice che è troppo difficile. Tu vai avanti, chiedi luce a Dio, come il pastore si è manifestato, si manifesterà anche a te, si manifesterà il giorno che vorrà farti grazie. Siamo dato Gesù Cristo.
Sempre siamo dato.